fake news, bufale, eccetera, eccetera, ovvero David Puente ha annunciato le dimissioni da questo ruolo. Ruolo che, tra l'altro, mi sembrava anche a titolo gratuito, vabbè, adesso ce lo dirà lui, ma sono delle dimissioni nel senso che lui si è accorto, a quanto leggo dalle dichiarazioni, che questa task force, insomma, non stava producendo nulla di concreto, non stava andando un po' da nessuna parte, dice che ci sto a fare qua, e allora ha deciso di abbandonare. Proprio per vedere come è andata a ricostruire un po' quello che ha prodotto in circa un anno di lavoro questa task force, abbiamo dunque contattato al telefono il nostro amico David Puente. Ciao David.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno a te David. Insomma, andiamo a leggere qua le notizie che ti riguardano e troviamo che così hai abbandonato questa task force anti-bufale. Come dicevo nella premessa, un progetto veramente meritevole, ma che cosa è andato storto?
Allora, innanzitutto chiediamo una cosa, che questa task force, questo gruppo di lavoro, non doveva essere una cosa del tipo andiamo a cacciare le bufale e a etichettarle come tali. Cioè, qualcuno ha pensato appunto che ci fosse una sorta di ministro della verità che censurasse addirittura i canali YouTube, le pagine Facebook, cioè nulla di tutto ciò. L'obiettivo della task force era quello di monitorare un po' quelle che sono le situazioni e capire come affrontarle nel miglior modo possibile e in maniera più asettica possibile da parte delle istituzioni, nel senso che per esempio il lavoro della task force è stato quello di fornire, attraverso una consulenza gratuita, che giustamente l'hai detto prima, comunque era una consulenza gratuita da parte mia e di altri esperti, giornalisti, divulgatori scientifici, debunker, fact checker, che per esempio, le FAQ, le domande e risposte degli utenti per quanto riguarda la Covid, vediamo di fare attraverso i siti istituzionali una cosa coordinata, ben strutturata, non che crei, diciamo, confusione, ma è che rispondano soprattutto ai dubbi delle persone, fare delle attività di comunicazione che forniscano informazioni e chiariscano i dubbi sulla Covid-19 da parte dei cittadini. E magari, come abbiamo appunto instillato in un documento, perché comunque questa task force ha fatto qualcosa di importante, ha prodotto un documento che è pubblicato nel sito appunto del Ministero, dove noi invitiamo le istituzioni a seguire determinati comportamenti, determinati metodi di comunicazione, tra cui anche per esempio una cosa ludica, tipo la gamification, dei giochi, delle attività, in modo tale che le persone imparino attraverso il gioco che cos'è la Covid, che cos'è il virus, come ci si deve comportare con l'uso delle mascherine e via dicendo. Attività di cultura. Questo doveva essere l'obiettivo da solo, perché l'unica maniera per combattere la disinformazione in maniera totalmente asettica, quindi senza andare lì a fare i cacciatori di streghe come ci hanno appunto spesso dipinti, è quello di semplicemente di informare correttamente.
Poi però si arriva al mese di giugno 2020, cioè quando voi presentate il piano di lavoro, e quindi da quel momento dovreste diventare operativi, ma che succede?
Allora, noi in teoria, cioè il gruppo di lavoro aveva una durata di un anno minimo, almeno fino alla fine dell'emergenza della Covid-19, quindi se finivamo con questa emergenza a giugno sarebbe finita lì. Noi abbiamo consegnato questo documento e poi nulla più si è fatto, non abbiamo più fatto riunioni, non siamo più stati interpellati e il documento è rimasto lì. Non abbiamo visto queste attività da parte diciamo delle istituzioni, abbiamo visto comunque c'erano, io devo dire che il sottosegretario Martella c'è sempre, ha sempre avuto interesse per questo lavoro, però ovviamente lui non è il ministro, ok? Quindi non è lui che decide poi tutto quanto, ha cercato di spingere, però non siamo arrivati poi a vedere qualche risultato di quello che abbiamo fatto. Va bene, non ci sono state spese da parte dello Stato per il nostro lavoro è lì e speriamo che, speravamo almeno che quel governo che ha mantenuto l'Italia in questo 2020 avesse fatto qualcosa, speriamo che questo attuale raccolga almeno una parte di quello che è stato fatto e magari lo metta in pratica. Altri paesi stanno facendo le stesse cose, però lavorano, fanno. Noi abbiamo fatto la consulenza, il lavoro spetta poi agli altri.
Ma addirittura però una diciamo tua decisione che ti porta ad allontanarti dalla task force mi fa pensare che invece altri componenti della task force abbiano deciso di continuare. Io non so se attualmente, allora la domanda che ti faccio è: attualmente che c'è stato il cambio di governo, questa task force che fine sta facendo?
Ah, guarda, quello sinceramente non so quali saranno le intenzioni, staremo a vedere cosa succederà con, se per caso il sottosegretario Martella sarà sostituito con qualcun altro o se continuerà lui. Al momento la carica rimane, perché comunque è una carica che appunto dura un anno, anche se comunque, ripeto, a livello gratuito. I miei colleghi che sono rimasti, non so, magari non cambia niente il fatto di entrare ad uscire, magari qualcuno ci starà pensando, non lo so, su questo non posso dirti o parlare per altri. Ci siamo sentiti, una cosa positiva di questa task force è che comunque ci siamo, in alcuni di noi ci siamo conosciuti e abbiamo continuato a sentirci per darci una mano durante l'anno nella lotta contro le fake news, quindi non è andata propriamente tutto a vuoto, ecco, anzi. Però è da vedere cosa succederà, se magari chi arriverà eventualmente dopo Martella o se il prossimo ministro si deciderà di prendere in mano la cosa, vedremo che cosa succederà. Da parte mia io ho preferito uscirne e continuare a fare il mio lavoro e magari dare anche una scossa in fronte a quello che è successo, a quello che non è successo, ecco, perché infatti non se ne parlava più. A questo punto magari facciamo un po' di rumore per farne parlare.
Ma la cosa che mi verrebbe però da chiederti è questa: prima di prendere la decisione di uscire, non potevi, ma secondo me in realtà tu l'hai già fatto, esprimere il tuo malcontento e ai colleghi e al tuo referente nelle istituzioni?
Guarda, io l'ho fatto attraverso un articolo, ci sono state anche delle attività che sono state fatte all'esterno in cui abbiamo chiesto, non io direttamente, io ho appoggiato l'iniziativa, per esempio quelle di dati bene comune, praticamente quello di fornire da parte delle istituzioni i dati della pandemia in maniera chiara e trasparente, in maniera tale da poter combattere effettivamente attraverso questa trasparenza la disinformazione. È una lotta che si sta ancora facendo, questa qua è una richiesta che ancora è in corso, che appunto viene dalla società civile. Guarda, i modi per parlarne anche in maniera buona ce ne sono state, purtroppo si vede che si è allentato troppo l'attenzione su questo tema, perché sai, sono un po' cambiate un po' le cose rispetto al primo lockdown, però per quanto riguarda la disinformazione io l'ho detto. Non è finita, e adesso con i vaccini continuerà e ne avremo ancora per parecchio tempo prima che si sgonfi la cosa sulla Covid-19.
Senti Davide, ma per quanto riguarda gli obiettivi che vi eravate prefissi, ovviamente abbiamo capito, contro la disinformazione, le fake news, le bufale, e abbiamo anche capito il fatto che non eravate dei poliziotti del web e il vostro non era il Ministero della Verità. Questo hai fatto benissimo a precisarlo, perché una delle prime polemiche appunto è stata quella, cioè voi non è che andavate in giro a chiudere i siti internet, voi facevate un altro tipo di lavoro.
Ma guarda, gli utenti mi scrivevano dicendo: ah, la task force che cancella i canali YouTube, vergognate. Io, ma dove? No,
no, ma
quella
è
la cosa,
sì,
che
ma sì, ma
è certo. Fenomenale. Cioè, la bufala sulle fake news o sulla task force sulle fake news è un bellissimo
inizio. Sì, sì, è una meta bufala, è una bufala nella bufala. Senti, però qual è la, diciamo, il dispiacere, l'occasione persa? Cioè, che cosa si poteva fare se questa task force avesse funzionato a pieno regime come doveva?
Guarda, in questo caso si poteva fare qualcosina, non tutto, perché comunque da parte delle istituzioni non si può fare tutto. C'è un mondo dell'informazione che potrebbe trarne magari vantaggio, potrebbe trarne esempio sul come comunicare a livello scientifico sulla Covid-19. Il problema più grosso qua non sono tanto le istituzioni, che comunque hanno il loro problema riguardo alla trasparenza, riguardo a il voler fare effettivamente qualcosa piuttosto che solamente parlare, però abbiamo un problema riguardo appunto alla comunicazione da parte dei media tradizionali o comunque anche dei media nuovi attraverso i nuovi canali, web, eccetera. Il fatto che c'è stata una grossa infodemia, un grosso problema di comunicazione, esperti che dicono una cosa che non si fanno capire per niente e creano soltanto confusione, e quella è la parte più grossa. Quindi quello che avremmo potuto fare con questa task force, con questo lavoro attraverso il Ministero, potrebbe essere un piccolo inizio fondamentale per avere delle basi, perché se dall'alto, dall'istituzione, si riesce a comunicare in maniera corretta e in maniera non incoerente verso l'esterno, magari quell'esterno, quindi i media, potevano trarre informazioni un po' più pulite e non contraddittorie, anche se comunque rimaniamo sempre sul fatto che purtroppo, questa è una polemica che dico tranquillamente, nelle redazioni dei giornali, purtroppo di gente che ne capisca qualcosa di termini scientifici ce ne sono veramente pochi, e questi hanno creato un enorme danno durante questo 2020.
Questo è vero, questo unito all'eterna fame di click. Perché, Davide, e questa poi è l'ultima cosa, poi ti lascio, quando ti ho conosciuto, ormai anni or sono, io mi ricordo che nelle nostre prime interviste discutevamo di fake news che adesso fanno un po' sorridere, vedevi cose che diceva la Repubblica, quindi con la B, Repubblica, oppure che lo scriveva
il giornale,
oppure il Fatto Quotidiano, ok? E va bene, e adesso però fanno anche ridere. Che cosa è successo? Io ho visto un'evoluzione nella misinformation, nella disinformazione, nella informazione non corretta, perché a un certo punto, sai, le bufale, l'immigrato, violenta, la cosa, ok, quelle siamo un po' abituati, addirittura chi era meno, un po' più ingenuotto in questi anni, grazie anche al tuo lavoro e a quelli come te, è diventato un po' più smaliziato. Cosa succede? Che adesso però, secondo me, la partita si è fatta più difficile. Perché? Perché adesso la misinformation, la disinformazione, è, punto primo, viene anche da testate che fino a tot anni fa erano considerate veramente autorevoli, quindi una voce seria e affidabile. L'ha detto Tizio, l'ha detto Caio, c'è scritto su quel determinato sito. E poi, punto secondo, la politica del clickbaiting, che prima era, si poteva attribuire a Repubblica, il Daino, Giomale, queste cose qua, invece adesso purtroppo mi verrebbe da dire che è diventata pervasiva anche di quotidiani e organi di informazione ufficiali, autorevoli, che danno, sparano questi titoloni, poi vai a leggere l'articolo, non c'entra niente con il titolo, oppure creano nell'ultimo anno molta ansia, molta preoccupazione, vanno appresso a quando un virologo o chi per lui, sia famoso sia anche sconosciuto, fa la sparata, subito viene riportata. Insomma, rispetto a quando ci siamo conosciuti, ed è questa la domanda, se anche per te è diventato un lavoro più difficile, perché anche le testate e le fonti che una volta erano considerate proprio il pilastro, autorevoli, ipse dixit, in realtà hanno cominciato un pochino a fare, non dico tipo Repubblica o Daino Quotidiano, però ad avere quel titolo di clickbaiting, a fare quella misinformation, a fare la sparata, così, e il lettore rimane sempre più confuso.
Lo facevano già prima, non in maniera così, usiamo pure il termine esagerato, ok? Ci siamo ritrovati in una situazione in cui del tutto eccezionale, perché non penso che abbiamo a memoria noi precedenti pandemie, lockdown o roba del genere, e soprattutto un virus così dannoso, se non dovremmo avere qualcuno che abbia parecchi anni per ricordarsi la spagnola o via dicendo. Quindi c'è stata tutta questa confusione, questa voglia di informazione, però dalla voglia di informazione è come quando tu hai tanta di quella fame che poi quando ti ritrovi davanti tanto cibo ne mangi così tanto che dopo ti viene a vomitare. Ecco, questa è stata la raffigurazione di quello che è stata la voglia di informazione, per poi ritrovarci una piastra orrenda di cose impossibili da vedere, di gente che magari appunto vedeva uno studio scientifico fatto da Pinco Palo di turno che ti scopre la cura del coronavirus, e poi scopri che lo studio scientifico non è uno studio scientifico, scopri che si tratta di un articolo scritto su un blog da parte di magari un matematico e neanche un medico. Quindi questa eccessiva fame di informazione che poi ha portato a fare click, a fare disinformazione, e poi ti ritrovi appunto questa cosa poteva capitare per testate giornalistiche importanti, conosciute, e di conseguenza si dava credibilità maggiore verso quella narrativa. Poi hai voglia tu a vedere quante rettifiche hanno fatto durante quest'anno. A me fa rabbia vedere che prendono uno studio scientifico pubblicato dalla rivista X e poi scopri che è semplicemente stato una lettera scritta da un pinco pelo qualunque su un blog. Ecco, questo mi fa veramente arrabbiare, ed è questo a cui ci siamo ritrovati anche come errore da parte di testate importanti, perché chi se n'è occupato correva troppo e ha mangiato troppo e forse poi ha vomitato un po' troppo.
Sì, è stata un'informazione sicuramente bulimica da questo punto di vista. David, a me non rimane che salutarti e ringraziarti sempre per la tua disponibilità verso Radio Città Aperta. Grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.